ringraziare i nostri due ospiti per questi interventi, direi decisamente interessanti, che ci hanno detto, ci hanno suggerito molti spunti su questo tema del limite che appunto si crea nell'avvicinarsi di due persone. Adesso io darei la parola a voi, anche tornando un po' a quello che è stato il motivo, diciamo, che ci ha portati a scegliere questo argomento, ovvero il fatto che, mi pare di avere capito quest'anno, voi portate alla maturità tutti la stessa tragedia, è una tragedia del Cesti, no? Nella quale il problema delle relazioni interpersonali, dei limiti, liberarsi, non liberarsi, essere schiavi l'uno dell'altro, rimanere soli, quello che dicevamo all'inizio, è molto presente. Quindi, sulla base di quello che voi avete fatto, comunque quello che vi hanno suggerito questi due interventi, ecco, a questo punto sarebbero gradite domande, commenti, qualunque cosa. No, se ti sentono va bene anche lì.
Allora, come lei ha ben detto, noi quest'anno stiamo studiando la tragedia di Euripide, che è la Cesti, che porteremo al nostro esame di maturità. Ho diverse domande che mi sono fatto a me stesso mentre voi stavate appunto esprimendo le vostre teorie, e devo dire che ho trovato dei collegamenti con la tragedia di Alceste. Volevo dunque avere una conferma oppure sapere se ho pensato delle cose non giuste. Innanzitutto la prima domanda è rivolta al signor Pasquarotto, il quale ha espresso il concetto di libertà e liberazione. Nella tragedia di Alceste potrebbe essere che la libertà è quella di cui Alcesti viene privata per attuare la liberazione di Alberto, il marito di Alcesti. Invece per il professor Grotto un concetto di sacrificio. Lei ha parlato che ha espresso il concetto che il genere umano nel sacrificio ha bisogno di colpevoli. Alcesti si sacrifica perché in una società patriarcale lei è una donna, dunque lei è una colpevole. Oppure lei ha espresso anche il concetto che mentre c'è un gruppo, c'è un collettivo, all'interno del collettivo c'è sempre il leader. Forse che Alcesti, per ottenere il Kleos, la gloria, appunto compie un atto come il suicidio che la innalza a un livello molto alto e quindi la farsi considerare il leader all'interno del suo nucleo familiare, quindi diventare lei il padre, l'uomo, il padre familias.
Grazie. Sentiamo, raccogliamo magari un po' di interventi e poi facciamo.
Adesso ringrazio.
No, non funziona quello.
No, appunto. No, ringrazio anch'io sia il professor Pasquarotto che il professor Grotto. Siccome nei percorsi di cura pure abbiamo sempre come sottotitolo, diciamo così, messo un percorso al confine tra la filosofia e la medicina, io desideravo conoscere da voi, anche per la vostra, non solo per l'impostazione delle relazioni ma per le vostre esperienze, cioè quanto sia utile, quindi introduco il concetto di utilità, conoscere il proprio destino, e mi riferisco ad un tema che da alcuni anni orienta culturalmente il mondo della medicina e delle scienze in genere, che è la cosiddetta medicina predittiva. È utile, è opportuno, è valido conoscere in anticipo, diciamo così, o perlomeno avere una conoscenza frutto della ricerca, ecco, ma in termine predittivo, su alcuni, ecco, scenari della mettiamoli nella cosiddetta medicina personalizzata, ma oggi sappiamo che tra la genomica, la proteomica, questi sono ovviamente obiettivi possibili. Quanto è utile per l'uomo che vive in questa società, e quanto lo condiziona o lo libera conoscere in anticipo un'ipotesi, ecco, di destino.
Quindi se Alcesti avesse saputo come andava a finire la storia, chissà cosa avrebbe fatto. Sentiamo se avete qualche altro. Solo un coraggioso. No, solo uno.
È il capo.
Beh, cominciamo magari a dare qualche allora risposta, poi si.
Tra l'altro io ho portato la Cesti anch'io alla maturità nel lontano 69. Mi capitò Umberto Alpini come professore, un grande grecista. Ma che ci sia un rapporto, una relazione tra la tragedia, beh, immagino avrete studiato, forse studierete le teorie sull'origine della tragedia, eccetera, la visione nicciana e tutto ciò che sta intorno. Vi è chiaramente, ma secondo me molto al di là della tragedia, personalmente ritengo che anche nel romanzo vi sia una chiara strutturazione sacrificale, cioè non siamo affatto usciti dalla dialettica del sacrificio, ma basta che voi scorriate la filmografia attuale, cosa succede nei film? Intanto pensate solo alla definizione di film spettacolare, provate a pensare a film spettacolare e guardate che film vi vengono in mente. La spettacolarità nel film, nella filmografia attuale, da che cosa è, mediante che cosa è ottenuta? Mediante l'ostensione della violenza. Cioè i film spettacolari sono anche violentissimi, sono pieni di morti. Non so se siamo così anestetizzati che non ci rendiamo neanche più conto di queste cose elementari. Cioè la filmografia mette continuamente in scena l'uccisione e la morte, dai western ai gialli a tutti, film e telefilm. Togliete la morte violenta dalla filmografia e vi resteranno un po' di commediole. Quindi ciò significa che tutta la storia dell'arte, dalla tragedia in qua, è percorsa dalla sacrificalità. Ma voi avete fatto l'Eneide. I sei libri, i secondi sei libri, cioè la seconda metà dell'Eneide, è un macello inaudito. È un macello inaudito. L'Eneide finisce con il povero Turno che è lì inerme ai piedi di Enea, Enea che sta per risparmiarlo, vede che ha il Balteo del suo amico, è ucciso prima, e zacchete lo infilza. Quello è un sacrificio umano, eh. Cioè, mettiamolo come vogliamo, ma è la sostanza è quella di un sacrificio umano. Cioè l'Eneide finisce con una violenza spaventosa. Il mite Virgilio scrive sei libri che sono molto peggio del modello suo che è l'Iliade. Era più contenuta la violenza. Lì è illimitata. Per tornare all'Alcesti, e poi do la parola al professor Pasqualotto, secondo me è evidente che la donna lì ha uno statuto sacrificale e di vittima sostitutiva. Il fatto che poi lei lo scelga nella tragedia spontaneamente, dal punto di vista strutturale mi dice poco. Lei è la vittima. La logica è, per salvare un uomo ci vuole la vita di un altro uomo. E quindi siamo all'interno del concetto della sacrificalità sostitutiva. Chi viene sacrificato è sempre in sostituzione per, può essere in questo caso per uno, può essere per molti. Quando Caifa decide il destino con gli altri del Sinedrio, decide il destino di Gesù, dice è bene che uno muoia per i molti. E siamo sempre all'interno della stessa logica, eh? Non c'è nessuna differenza sostanziale. C'è un innocente che deve essere ucciso, deve morire per la salvezza del gruppo, perché nel caso di Alcesti, Admeto non è un privato qualsiasi. No?
Ma io mi trovo in imbarazzo perché non sono in grado di dare un'interpretazione dell'Alcesti. Anche se è una delle tragedie che noi, quando facevamo gli esami di letteratura greca, erano previste. Ma mi ricordo soltanto quello che diceva il vecchio Diano su questo, che era, come dire, una ricostruzione di tutta la trama, ma avendo presente questo problema del rapporto tra la libera scelta dell'eroe o anche dei deuteragonisti, degli altri personaggi, e il destino, la psiche. Questo è il vero problema, come dire, filosofico, ma anche esistenziale. Cioè, noi siamo liberi in quello che facciamo o no? O pensiamo di esserlo, ci consoliamo dicendo che tutto sommato siamo liberi, un po' condizionati da qualche circostanza, ma in realtà al fondo noi rimaniamo liberi. E questo è il vero problema, a seconda se si risponde sì o no, ci sono diverse strade. Io devo dire, sono sempre stato affascinato, ma anche terrorizzato, proprio médusé, come dicono, no? Cioè, dalla linea che dagli stoici arriva a Schopenhauer, in particolare a quei due scritti di Schopenhauer contro la libertà del volere. Quando Schopenhauer, a mio avviso, con argomentazioni non facili da smantellare, mostra che in realtà quando diciamo io ho voluto questo, dovremmo dire io ho potuto fare questo. E cioè riduce tutti i motivi del mio atto libero a delle condizioni oggettive, le quali mi hanno condotto a quel punto. Quindi per esempio anche nella tragedia greca, i grandi eroi e le eroine, quando scelgono o il suicidio o certe volte anche la scomparsa dalla scena, chi è che decide? Cioè è un numero di circostanze che le portano a questo, dove le circostanze, guardate bene, non sono soltanto circostanze ambientali, per esempio, non so, la forza di carattere, la volontà, no? Queste sono circostanze centrali, ma la volontà è una forza, ma il problema è libera o non è libera? La volontà è una forza, ma è una forza che, avrebbero detto qualche appunto grande autore greco, è data dalla moira, cioè dal mio demone, no? Dal mio destino personale, che a sua volta è diretto, organizzato dall'ananke, la necessità. Allora, vi ripeto, a me è sempre interessato questa risposta, anche se so che è una risposta terribile, e ho cercato in tutti i modi di vedere se c'è una risposta migliore, cioè una risposta che garantisca la libertà personale. E devo dire che non l'ho mai trovata. Cioè, io qui vi avevo portato una serie di personaggi così, no, che hanno tentato questo, come, non so, Kierkegaard, e poi l'esistenzialismo. Kierkegaard, che è uno dei più importanti sostenitori di questa libertà del volere, insomma, alla fine ci dice che il concetto di libertà è legato all'idea di angoscia, che appunto non è no, il timore per qualcosa di determinato, ma puro sentimento di possibile, per cui tutto è possibile. Ma questa è una visione ancora più terrificante, perché è la considerazione della possibilità libera di tutto, la quale però mi opprime, addirittura al punto che mi impedisce di passare all'atto, perché l'angoscia può essere paralizzante. Adesso vi cito Kierkegaard, perché secondo me è uno dei filosofi che ha più meditato su proprio il concetto di possibilità, no? Che è legato a quello di libertà. E quindi non, cioè, non vi cito altri, insomma, più semplici, insomma, più semplici, insomma, voi sapete Kant, no? Dice la libertà appartiene al mondo morale, cioè quindi mentre noi ci muoviamo nel mondo dell'esperienza, quello in cui noi abbiamo a che fare con fenomeni, quando ci sono problemi di carattere morale, beh, lì scatta la libertà. Ma anche questa è una libertà che se andate a fondo è assolutamente condizionata. Per esempio, è condizionata dai limiti che mi vengono davanti di volta in volta alla mia azione. Quindi, non per lavarmene le mani, ma vi rimando la palla, cioè io non sono riuscito a risolvere personalmente questo problema. E forse è un problema irrisolubile, forse è impostato male, ma vorrei sapere anche da voi le vostre pareri, più soltanto, più che avere delle domande che voi fate a noi. A me interesserebbe che voi esprimeste le vostre opinioni.
Anche a proposito appunto del cane legato al carro, che può decidere se seguirlo o no, ma comunque lo segue lo stesso, no? E sapere addirittura in anticipo appunto con questa faccenda perversa della medicina predittiva, tanto dove andrà comunque a schiantarsi il carro, è una complicazione aggiuntiva? Questa inserzione della conoscenza in qualche modo?
Beh, questo secondo me è Spinoza allo stato puro, cioè Spinoza cosa dice? In che cosa consiste la nostra libertà? La nostra libertà consiste nel conoscere il numero maggiore e nel modo migliore di cause. Questa è la libertà, solo questa, poi tutto è necessitato. Allora, per esempio, a proposito di questi genitori, no, che pensano che la causa di tutto sia una vaccinazione, eccetera, Spinoza direbbe, ma questa è una conoscenza limitata, assolutamente limitata, e quindi indice di una libertà di pensiero, di coscienza, assolutamente deficitaria. Bisognerebbe vedere, è impossibile vederle tutte le cause, perché le cause di un fatto sono virtualmente infinite. Siccome il nostro intelletto è limitato, noi possiamo conoscere solo un tot. Ma è questo l'ambito della nostra libertà, una libertà di conoscenza, conoscere più o meno e più o meno bene il numero e la qualità delle cause. Quindi
posso drammatizzare un attimo?
No, dimmi così.
No. Drammatizzo più di così. Allora, per rifarmi al discorso, almeno secondo quella che attualmente è la mia sensibilità, quanto è utile conoscere il proprio destino? Lascio stare il proprio, ma pensiamo a quello dell'altro. Adesso è possibile sapere se il figlio che mia moglie ha in pancia, è un io generico, mia moglie non aspetta più nulla, grazie a Dio, non ha più l'età, nemmeno io. Il figlio che mia moglie ha in pancia sarà down o meno, no? Sapete, si fa l'esame, si fa l'amniocentesi, si capisce se quel bambino lì sarà un down. Oggi come oggi il numero delle nascite down è crollata radicalmente, perché la gente che sa che suo figlio sarà un down abortisce. Cioè, tu, a te la scienza dice, guarda, tuo figlio sarà un down, ma la scienza non ti dice cosa fare, devi scegliere. Che facciamo? Questa è una scelta difficile. Nell'attuale situazione la maggioranza dei genitori decide che non se la sente di avere un figlio down, preferisce sopprimerlo. Con gli autistici ancora non ci siamo, nel senso che non ci sono gli strumenti diagnostici per capire se quel bambino che la signora ha in pancia è o non è portatore di sindrome autistica. Ma se un domani sarà possibile, è chiaro che il numero delle nascite degli autistici crollerà, perché nell'attuale società è un po' difficile che le persone decidano, le famiglie, di sacrificare totalmente, di vedere stravolta la propria esistenza, perché con una persona autistica la vita ti cambia totalmente e i limiti non sono solo quelli della persona, sono quelli della tua vita, nel senso che io per esempio non posso più andare in vacanza, non posso più fare questo, non posso più fare quello, no? Cioè sono dei limiti pesantissimi. Sicuramente quando la scienza ti darà gli strumenti per vedere se quel bambino è destinato ad essere una persona con autismo, molti decideranno di abortire. Ma lì ci sarà una decisione, sì o no, lo porto avanti o no, questo bambino? Lo faccio nascere o no? Sapendo che sarà un peso per la famiglia. E poi naturalmente le scelte potranno essere diverse. Io riandassi indietro, se potessi rifarmi la gravidanza, cioè far fare a mia moglie nuova gravidanza, non sceglierei di farlo fuori questo bambino, nel senso che mi pare che tutto sommato a modo suo sia abbastanza felice e comunque non vedo chi mi dia il diritto di sopprimerlo. Io non lo vedo, ma un altro da un altro punto di vista lo vedrà questo diritto e lo sopprimerà. Se mio figlio, mia moglie mi aveva detto guarda non la faccio neanche la amniocentesi perché anche se sapessi che è un down lo porto avanti lo stesso, non faccio l'aborto. È una sua scelta, altre donne invece abortiscono. Ma questa scelta è una scelta libera? E qui andiamo al problema. Poteva scegliere diversamente la persona? In astratto sì. Certamente, che sia possibile decidere poi se è vera libertà o meno, io sinceramente non lo so, perché secondo me non è oggettivabile la libertà, non è misurabile. Quanto sono libero io? Non lo so, francamente. Comunque è una rappresentazione che io mi do, io mi rappresento come libero, questo certo, ma è una rappresentazione. La oggettività di questa rappresentazione non è misurabile, mentre se io mi rappresento la signora come malata di tetano, poniamo, e beh, faccio un esame clinico e vedo se è una mia fantasia o invece no, e mi rappresento quella persona come down, beh, insomma, me la rappresento ma corrisponde anche alla realtà. Cioè, insomma, ci sono rappresentazioni e rappresentazioni, però dall'universo della rappresentazione noi umani non possiamo mica uscire. Quindi io mi rappresento la vita umana come libera, mi rappresento il Buddha come liberato, mi rappresento Gesù Cristo come il figlio di Dio, ma sono rappresentazioni. Insomma, il discorso è comunque sempre un discorso dialettico, nel senso che è nell'umano logos che circola tra di noi che queste realtà acquisiscono plausibilità o meno. Adesso è plausibile un certo tipo di atteggiamento e un certo tipo di concetto del mondo, è plausibile un concetto del mondo come cioè della Terra come poniamo come fissa al centro dell'universo era plausibile 2000 anni fa, adesso non è più plausibile e sarebbe insomma, considerabile piuttosto uno sciocchino colui che dicesse no, non me ne frega niente di ciò che dice l'astrofisica, io sono convinto che aveva ragione Tolomeo, io me la rappresento così, mi va bene così, vabbè, ognuno ha le sue, poi ognuno si rappresenta il mondo come crede, se è in grado di sostenere questa rappresentazione. Però qua andiamo a finire sul problema della tecnoscienza, cioè lo sviluppo tecnologico, e anche questo è un problema gravissimo, è così veloce che noi ormai facciamo un'estrema fatica tutti a star dietro a questo sviluppo tecnologico. Ma anche il sistema produttivo nel suo insieme, ma anche le economie, non solo i singoli, fanno fatica a star dietro allo sviluppo tecnologico. È talmente veloce. Io sono nato nel 1950, mi ricordo bene il mondo degli anni 50. Tra quel mondo lì e quello in cui vivo adesso c'è un abisso così grande, ma così grande, che sembrano due universi differenti. Eppure la mia vita umana, grazie a Dio, non è ancora conclusa. Ma cosa devo vedere ancora? Cioè, a quel tempo, in Val Sugana c'erano le contadine vestite di nero, sopra i carri tirati ai cavalli ancora. Cavalli da tiro, me li ricordo bene, quei grossi cavalloni, i carri di fieno tirati dai cavalli. Io ho visto questo mondo qui, il mondo della campagna negli anni 50 era ancora pieno di gente, ancora metà della popolazione italiana stava in campagna, le montagne erano tutte coltivate, cioè c'erano campi dappertutto, adesso ci sono boschi e rovi, ma una volta c'erano i campi col grano. Cioè, è tutto cambiato anche il modo di pensare questo mondo. le relazioni umane, tutto. E un singolo soggetto umano, unica volta nella storia, nel corso della sua vita deve cambiare tutti questi parametri, passare dalla radio alla televisione, al computer, alla comunicazione iperveloce, alla tablet, è tutto uno, una singola persona. Ma non si è mai vista nella storia un cambiamento così, che tra l'altro è accelerato, non è neanche che rallenti. Accelera sempre più, cioè qui veramente è una situazione per cui noi dietro la tecnoscienza comunque non ci possiamo stare. È inutile porsi il problema, adesso fanno ridere quelli che affrontano il problema del testamento biologico, mi fanno ridere amaramente, perché? Perché magari tra 10 anni la situazione della medicina tecnoscientifica sarà tale che la situazione sarà completamente stravolta e noi con la nostra moralità non riusciremo a starci dietro, già adesso non ci stiamo dietro. Assolutamente, nel modo più assoluto e rigoroso, non ci stiamo dietro, sono troppo veloci i cambiamenti. E quindi, amen.
C'è qualche altro commento? Abbiamo ancora 5-10 minuti, sì.
La domanda del professor Pastore. Ha parlato all'inizio di libertà di crescita. Tornando alla Cesti però, Valcesti sceglie come fare liberamente di morire contro il suo marito e il suo marito in qualche modo riesce a sfuggire al suo destino. Quindi come rientra questa visione nell'idea di libertà condizionata oppure crea un nuovo concetto di libertà?
Una risposta. Mi sentite? La risposta classica è che gli dèi l'hanno voluto, ma non è sufficiente questo, perché la volontà degli dèi, secondo i greci, è determinata, in particolare dai tragici greci, è determinata dalla necessità del destino. È sempre questo macigno che decide tutto, anche cosa deve fare Zeus e cosa deve fare Minerva. E questa è la cosa che da un lato è rassicurante e dall'altro però ci mette in un mondo assolutamente predeterminato, dove la volontà dei singoli agisce. È l'aggettivo che noi ci mettiamo, e cioè libera volontà, che sarebbe sbagliato. Quindi c'è una componente, come dire, soggettiva, però questa componente soggettiva non ha il soggetto come protagonista, ha un soggetto, per così dire, più ampio. Allora adesso, che cos'è questo destino? Bisognerebbe smontarlo e tentare di fare come ha fatto, per esempio, Spinoza con il concetto di necessità, e vedere tutte le cause che hanno portato Alcesti a fare quella scelta, compresa la sua forza d'animo. Perché io ti chiedo, perché Alcesti ha quella forza d'animo? Non ha deciso di avere quella forza d'animo. L'ha avuta, per così dire, no? È per questo che secondo me il concetto di grazia poi nel cristianesimo è una... enorme, non dico invenzione, ma un enorme strumento equivalente a quello del destino. E qui però si entrerebbe in un discorso di carattere teologico che io non sono in grado di sostenere, ma avete capito subito che io sono dalla parte di Lutero, non quella di Erasmo. Chiaro? Quando io dico, non posso essere libero di credere. Io credo se Dio mi ha dato la forza di credere.
Professore, mi scusi, ma in un mondo predeterminato come quello spinoziano, doveva finire la responsabilità del singolo?
Allora... bisogna vedere chi risponde a chi, innanzitutto, bisognerebbe vedere. Io credo sempre che anche a questo livello sia Spinoza, l'etica di Spinoza, l'opera fondamentale che ci illumina. Nel senso che la responsabilità è sempre relativa alla quantità e alla qualità di cause che riesco ad individuare. Cioè, voglio dire, un singolo è tanto più responsabile quando vede che la sua persona dipende da un tot enorme di cause, per cui in realtà risponde a questa catena di cause. Allora, facciamo un esempio concreto. Prendiamo un assassino. È un esempio concreto che sapete, potete leggere in Musil, l'uomo senza qualità. Un assassino, i giudici devono stabilire perché, devono stabilire la pena, ma devono stabilire anche perché ha fatto questo, il movente. Allora, quando si comincia a parlare dei moventi, cominciano i problemi, perché il movente poteva essere la rapina, la sete di sangue, poteva essere la pazzia, tant'è vero che interpellano anche i medici psichiatri, cioè tutta una serie di componenti. Allora, l'assassinio è avvenuto e quindi dal punto di vista sociale deve essere messo dentro o appartato, insomma, perché non ripeta il delitto. Ma dal punto di vista, voglio dire, logico, psicologico, noi abbiamo il dovere di capire che cosa ha portato all'assassino. Allora, più a fondo noi andiamo, più numerose sono le cause che possono spiegarci il fatto. Questo perché è importante? Perché, e finisco subito, questo è importante per capire il tipo, la tipologia di pena che noi dobbiamo dare. Perché se noi diamo una pena corrispondente, cioè la pena di morte, e via via sempre pene puntuali, ma la vera soluzione del caso sarebbe quella di dire: abbiamo individuato 10, 20, 100 cause. Bene, per evitare questi assassini, questo tipo di assassini, dobbiamo intervenire in 10, 20, 100 tipi di cause. Quindi un tipo di giurisprudenza prima e poi di pratica giuridica completamente nuovo e diverso, e cioè preventivo e non punitivo. Non so se mi sono spiegato.
Sì, mi scusi se la stavo interrompendo prima, ma il mio problema è le cause che hanno determinato quell'assassinio sono state infinite. Quindi, cioè, punire quell'assassinio non è come mettere sotto accusa il mondo, l'universo stesso, perché...
Certo! Siccome, allora ti ho detto, allora, primo, le cause sono infinite. Siccome il nostro intelletto è finito, noi ci possiamo spingere fino a un certo punto, poi possiamo andare un po' più oltre e capire di più. Per esempio, la psichiatria con la psicoanalisi è andata più in là nella conoscenza delle cause, no? Quindi è chiaro che non possiamo conoscerle tutte queste cause, ma l'importante è che più ne conosciamo, più si modifica il nostro atteggiamento nei confronti del colpevole. Anche se nell'immediato è ovvio che, per quello che ho detto prima, per evitare che il delitto si ripeta, lo devi, se non altro, chiudere magari in un bel albergo, ma chiudere per evitare che faccia... Allora, le vie sono due. La punizione va intesa alla luce delle cause che tu sei riuscito a scoprire, e quindi è una punizione riabilitativa, no? Cioè è come un malato che va riabilitato, non è il capo espiatorio. E dal punto di vista del futuro tu ti attrezzi o dovresti attrezzarti per, in base alle conoscenze delle cause, per prevenire altri delitti simili. Quindi non è che se tu dici non c'è più la responsabilità soggettiva, allora tutti possono fare quello che vogliono. E no, nel senso che ogni soggetto, per così dire, ha una propria potenza e ogni gruppo sociale ha delle proprie capacità e quindi tu non puoi fare quello che vuoi perché troverai sicuramente qualcuno che si oppone a quello che vuoi fare tu. Quindi in concreto la potenza è sempre limitata, i limiti ci sono sempre, cioè, per questo vi dico, volevo citarvelo prima, che la posizione anarchica, quella vera, non quella così politica, ma la posizione di Stirner, l'unico e la sua proprietà, è la posizione da questo punto di vista più insostenibile. Cioè il fatto che dice che la libertà individuale è assoluta. Quando si dice questa cosa qui, non si considera che prima o poi trovi qualcuno che pretende la tua stessa cosa e quindi si ritorna a uno stadio di violenza pura. Io mi credo libero assoluto, tu ti credi libero assoluto e quindi ci facciamo fuori a vicenda. Cioè, che vuol dire che prima uno fa fuori l'altro, cioè quello più forte. E quindi secondo me, ritorno sempre a Spinoza, non vorrei apparire uno spinoziano a tutti i costi, ma Spinoza ha riflettuto a lungo su questo e il concetto stesso di democrazia e di Stato che c'è in Spinoza è un tentativo di risposta a questi problemi che poni anche tu, insomma.
Altro?
Io avrei due domande e miste riflessioni, continuo dagli interventi che hanno suscitato così tanti interrogativi. Volevo domandare al professor Pasqualotto, per la filosofia greca, quando l'essere in relazione diventa esperienza di libertà? Cioè se la relazione può essere liberante e interna. Mi domandavo anche se, prendendo dal cestino il rapporto tra libertà del singolo e così l'essere obbligato in qualche modo a conformarsi a una tyche, a un'eimarmene, a un destino, se nel cestino possiamo vedere un piccolo sassolino che è d'inciampo a questo modo, no, monolitico che i greci hanno di interpretare la realtà, che io vedo nella gratuità di Alcesti, cioè nella filia, cioè lei alla fine accetta di sacrificarsi, nel dibattito con altri personaggi, gli altri dicono ma io non sono obbligato a morire al posto tuo, non so, il padre dice io ti ho curato, ti ho allevato, ti ho fatto crescere, ti ho fatto ereditare un regno, tutto quello che un buon padre doveva fare per te io l'ho fatto, cosa vuoi da me? Perché dovevo morire al posto tuo? L'unica che esce dalla logica dell'interesse personale è Alcesti. Mi domando se questa idea di gratuità non possa essere qualcosa che scardina un pochino, no? questo rapporto così stretto e così determinato, e non sia anche una spinta per scoprire davvero cosa sia la propria libertà. Per il professor Brotto, lo ringrazio, anche per gli anni passati.
Molto passati.
Molto passati. La sua relazione mi ha posto molti dubbi, molti interrogativi, anche dal punto di vista della mia esperienza personale di genitore. Mi sembra che questa difesa dell'umano, sopporre dei limiti, no? C'è qualcosa che ci unisce al di là di tutto, sia davvero qualcosa di fondamentale nella nostra società di oggi. Ecco, mi sembra però che così nella sua esperienza scarnificata e scarnificante, non so, forse io recupererei anche qui la dimensione della gratuità, no? Perché mi sta bene, gli esseri umani sono esseri viventi che si scambiano segni, lei forse sperimenta la fatica di concretamente di vedere questo. Al di là di questo resta la gratuità, no? di un legame, di un affetto, di un qualcosa che ci lega a una persona, che è quello che sperimentiamo anche nelle nostre relazioni, che sono quelle più autentiche, sono quelle gratuite, quando non ti aspetti nulla in cambio, no? E che poi dagli altri qualcosa in cambio ti arriva, ma se quest'altro non ti dà nulla in cambio è lì che comincia il problema, però forse è anche lì che facciamo più esperienza di reale umanità.
Io sono rapidissimo. La gratuità, proprio questa, la forza della gratuità, chi te la dà? O chi la dà ad Alceste? O chi la dà ad Antigone? Questa forza da dove viene? Non è scelta. È data. Esattamente come è data la forza di tenere un figlio invece di abbandonarlo. Questo mi rendo conto che è molto pesante perché elimina anche la questione del merito. Io non sono più buono perché sono stato, ho fatto un gesto gratuito. Ho fatto un gesto gratuito perché ero in grado di farlo, perché qualcuno, Dio, il destino ha voluto questo. C'è della gente che non ha questa forza. Allora questo è molto importante, perché allora io che sono in grado di fare un atto gratuito non posso andare in giro a dire guardate io sono buono, voi siete dei cialtroni, capito? Cioè, e d'altra parte non posso accusare gli altri che invece non hanno avuto questa forza della gratuità e dire che sono dei minorati o addirittura dei non umani perché non hanno avuto il mio merito. Quindi secondo me quando si imposta la faccenda in questo modo salta la gerarchia, cioè la gerarchia morale, per cui c'è un singolo o un ceto o addirittura un gruppo che si erge a giudice degli altri. Non so se mi sono spiegato.
No, certi non giudica.
No. Sì. Certo. Dicevo, per noi l'insegnamento, no, Alcesti non giudica, e anche questo è il segno della grandezza di Alcesti, perché il suo atto di libertà, il suo atto eroico, il suo atto di gratuità, come giustamente, non viene preso come motivo di supremazia morale. Ma per fare questo bisogna essere capaci di fare questo. E questa capacità, a mio avviso, ti è data, non la costruisci. O meglio, se la costruisci vuol dire che ti è data la possibilità di costruirla.
Posso solo interloquire, se no mi sfugge il pensiero, visto che... ma dove sta scritto che non esiste questa... che Alcesti non è libera e che noi non siamo liberi di... perché governati da un intreccio di cause non siamo liberi di dare o non dare, di fare o non fare una scelta. È sempre forse una questione, tornando agli stoici, di assenso corretto rispetto ad una percezione che viene dall'esterno e che noi interpretiamo nell'uno o nell'altro senso, ma chi dice che non siamo liberi di interpretarla? Certo, più vediamo le cause, l'intreccio delle cause che fanno la nostra decisione, più saremo consci di ciò che abbiamo fatto. Ma se noi eliminiamo la libertà, eliminiamo anche l'uomo. Per cui, ritornando al discorso che c'era il nostro professore, qual è il limite che separa questa catena di evoluzione, no?
Come si diceva prima, è questione di interpretazione. Se io posso dire noi siamo tutti liberi o siamo tutti necessitati, sono due interpretazioni, secondo me, legittime entrambe. Quello che a me è finora è parso più convincente è l'interpretazione che la libertà non esiste. Però voglio dire, per quello vi invitavo, so che è un problema enorme, ma molte volte i giovani intelletti forniscono risposte. Se qualcuno riesce a convincermi del contrario, io sono disponibile. Cioè non voglio dire che questa è la verità assoluta, io dico semplicemente che in base alle mie letture, alle mie esperienze, eccetera, sono arrivato a questa conclusione, che però è una conclusione provvisoria. Quindi se qualcuno mi spiega come è stato fatto nella grande letteratura critica dell'Ottocento soprattutto, che la tragedia greca è una fucina di persone libere, no? Pensate Prometeo, no? Prometeo in Germania è diventato l'esempio della libertà, usato anche in senso politico.
Dimenticandosi poi che non è un uomo.
Punto.
Non è un uomo, manco per niente.
E quindi è preso come emblema di qualcosa che si sarebbe voluto essere. Però voglio dire, questo nel senso che le interpretazioni sono sempre aperte, insomma, non è che qui oggi, 19 novembre...
Quello che voglio dire io è che su questa strada però finiamo a perdere l'individualità della persona e quindi a sgretolarci in un tutto in cui non esiste più il singolo, secondo me.
Sì. Ma non nel senso... che non esiste nel senso nichilistico, non esiste
nel
più.
Senso del buddismo, nel senso del
nel senso che esiste come centro di relazione. Cioè, e qui si aprirebbe un discorso più ampio, che se volete anche facciamo, ma data l'ora, non so se la Silvia ce lo permette. Ma comunque il senso è quello.
C'è l'espulsione.
Come centro di forza, non come atomo, ecco. Mi sembrava che ci fosse Michele.
Ma volevo rispondere a Millino.
Scusa.
Una sola cosa volevo dire. Mi è venuto in mente che in realtà all'interno di qualsiasi struttura sacrificale, diciamo esplicita, cioè riti di sacrificio, come facevano gli antichi, c'è sempre l'idea che la vittima dà il suo consenso, eh? Tanto è vero che si spruzzava di acqua fredda alla testa della vacca perché facesse così, per dire che era d'accordo di essere sacrificata. Se si fa uno studio antropologico dei riti sacrificali, compresi quelli umani che facevano nel Mesoamerica, la dimensione dell'auto-offerta della vittima, che è un fatto ideologico poi che magari non corrispondeva alla realtà, però c'è sempre, no? L'idea che la vittima si auto-offre e quindi questo deve anche apparire proprio esplicitamente come la vacca che fa sì, che bello essere sacrificata. Quindi in questo senso allora la dimensione della scelta di Alcesti potrebbe essere anche ricollocata all'interno di una visione vittimaria globale per cui sempre la vittima si offre come tale in qualche modo. E questo però pone... complica ulteriormente le cose circa l'interpretazione di Alcesti, secondo me.
Sentiamo il professor Bertaggia e poi su di lui chiudiamo.
Volevo sapere se concordereste, almeno su questo punto, cioè nel concludere, se possibile, per rilanciare i problemi in avanti, circa l'irrilevanza, date le questioni che per via diverse però mi sembra abbiate abbastanza appunto concordemente opposto, concorderete anche nel ritenere irrilevante a questo punto la questione della libertà. Cioè ciò che rimane in qualche maniera inevaso anche da questi percorsi, ma che risulterebbe però importante chiarire per, io credo anche rispondere alla perplessità di Luca poco fa, perché da sempre nella nostra tradizione, nel cercare di definire l'umano, la centralità del tema della libertà, più che non chiarificare la natura dell'umano, ha fatto davvero e addirittura ha impedito l'emersione dell'umano stesso. No, è un po', lo dico un po' provocatoriamente in maniera paradossale, noi abbiamo affidato da sempre nella migliore delle nostre tradizioni o delle nostre tradizioni alla libertà il significato dell'umano, no? In tutte le sue accezioni, direi, perché c'è anche questo problema che poi oggi ovviamente non c'è stato il tempo, lo spazio anche per diversificare le molte accezioni possibili del termine, ne sono prevalsi alcuni, no? Di significati, ma io sarei a questo punto per proporre drasticamente l'abbandono del problema della libertà, e invece il farsi carico, come mi pare voi abbiate fatto per vie diverse oggi, del problema dell'umano, a prescindere da questo così ingombrante presupposto, che rischi invece, laddove venga rialimentato, di rilanciare le discriminazioni circa l'umano, anziché un'effettiva liberazione dell'umano.
Problema della libertà, PDL. Problema della libertà.
Io volevo dire, ma appunto, perché poi non è un caso che questa parola, probabilmente anche recente, sia tra le tante, infinite parole che vengono soggette a degenerazioni incredibili e insopportabili, però forse sia una di quelle che maggiormente è risultata esposta e disponibile ai peggiori fraintendimenti, no? Diventando essa stessa motore di ulteriori possibili
problemi. Si sconfitta.
Guarda, ti rispondo aderendo immediatamente al tuo appello di abolire questo problema. Ricordando che cosa ha prodotto nel senso delle discriminazioni la lettura hegeliana della storia. Quando Hegel mostra che lo sviluppo, non so se avete già fatto Hegel, però insomma c'è un po' di suspense, no, la libertà procede dai greci alla Germania. Gli altri non esistono, la Cina, l'India, la Persia, tutto dispotismo orientale. Allora voi capite, questo può essere anche plausibile, può essere dimostrabile, però una volta che voi siete convinti di questo, cominciano le avventure più incredibili, proprio le avventure a cui si accennava prima. Allora, siccome noi siamo i detentori della libertà, gli altri vanno emarginati e se possibilmente eliminati, perché noi siamo talmente convinti della nostra perfezione di liberali che possiamo anche fare delle imprese neocoloniali e coloniali e postcoloniali come vogliamo. Capite? Quindi io sono perfettamente convinto che una certa declinazione maggioritaria in Occidente contemporaneo del concetto di libertà ha portato a dei disastri terrificanti.
Allora, chiudiamo a questo punto. Io, come al solito, ringrazio chi ci ha ospitati, ringrazio voi per essere stati qui e anche i nostri due ospiti e vedremo se alla prossima. Grazie.